Le due guerre che scuotono questa parte del mondo sono ancora al centro della scena, quella in Medio Oriente, con il mandato d'arresto per Netanyahu e Gallant per crimini di guerra emesso dalla Corte Penale Internazionale, bollata dal premier israeliano come antisemita. Quella in Ucraina, con l'uso di un nuovo tipo di missile da parte della Russia e con Putin che minaccia i paesi che riforniscono di armi Kiev. In Italia si lavora sugli emendamenti alla legge di bilancio, mentre i 5 Stelle vanno al voto su simbolo, nome, terzo mandato, programma e tutto il resto. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Venerdì è un apostrofo rosa tra le parole week e end.
Ma che cazzo di proverbio è?
Non è un proverbio, è la vita.
Mattino di Simone Spezia.
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Glu, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava.
La prego di
laddove
non
c'era
cantare.
L'erba, ora c'è una città.
Mi metta in difficoltà,
e quella casa
deputato
in mezzo
Bonelli,
al verde
su.
Ormai dove sarà? Termino, signor Presidente, perché non la voglio mettere in difficoltà, ma una grande canzone di Adriano Celentano che raccontava la speculazione edilizia nelle nostre città.
Per fortuna è intonato, devo dire.
La ringrazio, non tanto, un mezzo tono l'ho sbagliato e chiedo scusa ai musicisti.
Beh, forse più di mezzo tono, se consente, caro Angelo Bonelli. Va così, con il parlamentare 5 Stelle, ma l'audio non l'ho messo, non mi ricordo nemmeno chi fosse che lo chiama in questo decreto per togliere, per così dire, il problema a Milano delle inchieste che stanno riguardando una serie di costruzioni. Lo definisce Salva Milano. Che gioco di parole raffinato, eh? Che parlamento meraviglioso. Male che venerdì, guarda.
Vede, questi sono dei sassi. Li ho presi andando a piedi.
Ci ho pensato anch'io,
nel bel
Carmelo.
Mezzo del fiume Adige.
Con i sassi in Parlamento, cantando il ragazzo della via Gluck. Cosa non si fa per 45 secondi di radio? Già, mi fa notare l'amico Lauricella che aveva detto che l'avrebbe riportati nell'Adige. Chissà se li ha riportati nell'Adige davvero oppure no. Ho gli occhi che si illuminano questa mattina per la banana di Cattelan venduta per 6,2 milioni.
Tutta fuffa.
Da Sotheby's. L'opera... la conoscete tutti, è quella, l'avrete vista mille volte, è quella banana attaccata al muro con un nastro adesivo forte, quello grigio argentato. Tutto luccica a fronte di quest'intervista allo stesso Cattelan realizzata da Repubblica, pagina 28, la fa Dario Pappalardo, dove dice, mi sembra abbastanza esplicitamente, che è un'operazione di trolling, una presa in giro totale. Eccolo qua, Per il critico Bonami e non solo, lei si è preso gioco del mercato, forse, ma se fosse vero non sarebbe colpa mia. È il mercato che ha deciso di prendersi sul serio una banana attaccata al muro. Se lo dice lui, che dice, gli chiedono, ma questo è per gli amici bergamaschi, gli chiedono: ma che cosa, quando è successo, quando è stata abbattuta all'asta la banana, cosa faceva? Dormivo profondamente e sognavo una grande vittoria dell'Atalanta di Gasperini contro il Milan il prossimo 6 dicembre. Sì, nastro telato. Madonna, ragazzi, però che nerd che siete, eh? Io vi voglio bene. Sì, era una, è un nastro telato, sì. Sì, vi voglio bene anche per questo. Anche perché siete precisini, eh? Precisini, là. Era nastro telato, Spezia. Ah, eccolo il parlamentare 5 Stelle, va, oggi è così.
Questa legge Salvami Lano si presenta come una soluzione
simpatico
per sanare il caos urbanistico.
Ma che simpatico, guarda. Eccoci dunque, care ascoltatrici e cari ascoltatori, è venerdì 22 novembre, sono le 6:36 minuti e 40 secondi. E chissà se tra voi c'è qualcuno che comprerebbe per 6 milioni di dollari una banana attaccata al muro. Grande rispetto per Catalan. Poi ci arriveremo in rassegna stampa. Ho letto un sacco di opinioni interessanti, ma guardate, è interessante, se volete, anche a livello sociale, innanzitutto perché l'arte, no, è anche un pezzo di quello che siamo, una rappresentazione di quello che siamo, di quello che è la società. Ed è, qualcuno lo giudica un impazzimento completo, no? Altri una rappresentazione del mondo che è cambiato, alcuni una provocazione. Ci sta come riflessione, eh? Allora, che giornata è? Beh, evidentemente una giornata dominata dalla notizia di ieri, arrivata dalla Camera preliminare della Corte Penale Internazionale. La possiamo giudicare come una sorta di giudice per le indagini preliminari. Il procuratore della Corte Penale Internazionale ha chiesto l'arresto per Benjamin Netanyahu, il premier israeliano, l'ex ministro della difesa Yoav Gallant, e ha emesso un mandato di arresto, ha fatto emettere un mandato di arresto, ha chiesto il mandato di arresto anche per il leader di Hamas dell'ala militare, Mohammed Diab Ibrahim al-Masri, comunemente noto come Mohammed Deif, che però probabilmente è morto, è stato ucciso da Israele. Ed è chiaro che questa è la notizia che domina anche le prime pagine internazionali. E quello è la Camera preliminare della Corte Penale, che è appunto un po' il giudice per le indagini preliminari, ha convalidato questa richiesta del procuratore con l'idea appunto di mandarli a processo. Una decisione bollata come antisemita da Netanyahu. Israele respinge con disgusto le azioni e le accuse assurde e false contro di lui da parte della CPI, che è un organismo politico parziale e discriminatorio. Cos'è la Corte Penale Internazionale? Giusto per ricordarlo, è stata istituita nel 2002, è un tribunale che può intentare cause contro individui per crimini appunto di guerra o contro l'umanità. Tra le accuse che vengono mosse a Gallant e Netanyahu è stato di utilizzare la fame come arma di guerra, la carestia, no? Starvation. È il primo tribunale penale internazionale permanente al mondo, è basato su un trattato al quale aderiscono molti paesi, tra cui però non ci sono gli Stati Uniti, lo stesso Israele, non c'è la Cina e non c'è la Russia. Tra le altre cose è il tribunale che ha perseguito le persone per i crimini di guerra commessi nell'ex Jugoslavia. Cosa succede adesso? Succede che Netanyahu e Gallant, e soprattutto Netanyahu, perché è lui il premier e quindi più rilevante sotto questo aspetto, hanno delle possibilità di movimento decisamente più limitate. Alcuni paesi hanno detto che daranno seguito, hanno detto subito, l'Olanda per esempio ha detto che darà subito seguito eventualmente a questa ipotesi, all'ipotesi di arresto. Sull'Italia l'Italia ha oscillato un po', nel senso che per esempio il ministro Crosetto ha Porta a Porta ospite ieri, dice una sentenza sbagliata, ma...
Io posso ritenere che questa sentenza sia sbagliata? Io ritengo sia sbagliata, perché io penso che hanno fatto una sentenza che ha messo sullo stesso piano il presidente del consiglio, il presidente israeliano, il ministro della difesa israeliano, con il capo degli attentati, quello che ha organizzato e guidato l'attentato vergognoso che ha massacrato donne, uomini, bambine e rapito, certo, persone a Israele, che è quello da cui è partita la guerra.
Ma appunto,
in questo caso noi dovremmo applicare le disposizioni della Corte Penale Internazionale alla quale aderiamo, e quindi se venissero in Italia Netanyahu e Gallant dovremmo, ma non perché, non per decisione politica, non, qua non c'entra nulla la decisione politica, per applicazione di una normativa internazionale dovremmo arrestarli.
Più morbido il ministro degli esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani.
Valuteremo insieme ai nostri alleati cosa fare e come interpretare questa decisione e come comportarci insieme.
Naturalmente non sempre vi è dato seguito anche dai paesi membri alle decisioni, alle richieste di arresto della Corte Penale Internazionale. Ricordiamo il più recente caso è quello della Mongolia, che ne è membro e nella quale è andato in visita Vladimir Putin e non è stato arrestato. Ci sono altri casi che riguardano il Sudafrica di arresti mancati, tanto per dare un'idea, e vedremo su questo fronte che cosa succederà. Di certo c'è già una grande divisione nel mondo e in Italia sul valore da dare a questa decisione. In tutto ciò i bombardamenti proseguono, si parla di 90 morti solamente nella giornata di ieri a Gaza, ci sono in Libano Hezbollah ha rivendicato il lancio di missili contro una base militare israeliana nel sud dello stato ebraico, e nel frattempo questa decisione appunto della Corte preliminare della Corte Penale Internazionale potrebbe essere di parziale ostacolo al raggiungimento di un accordo proprio sul Libano, che sembrava ad un passo. Vedremo che cosa accadrà. L'altro fronte di guerra è quello ucraino, come sapete perfettamente. La notizia di ieri e le parole di ieri sono gli elementi rilevanti. L'Ucraina ieri aveva dichiarato che la Russia aveva lanciato un missile balistico intercontinentale durante un attacco mattutino contro l'Ucraina. In realtà non era un missile balistico intercontinentale, ha detto Vladimir Putin, ma si tratta di un altro strumento, di un missile di nuovo tipo. Ma soprattutto Putin ha alzato la posta, per così dire, dicendo che con gli attacchi missilistici occidentali in Russia il conflitto in Ucraina ha assunto un carattere globale. Non escludiamo di colpire i paesi che hanno fornito le armi a Kiev, e ha accusato gli Stati Uniti di spingere il mondo verso un conflitto globale, così appunto Putin. Cosa ancora dalla giornata di ieri e da queste giornate? Beh, come sapete il Movimento 5 Stelle, e poi magari se avremo spazio un po' ne parleremo in rassegna stampa, ma non lo so, va al voto su tutta una serie di cose, nella grande divisione tra Grillo e Conte, e siamo alla vigilia di un fine settimana che ci porterà domani a una grande manifestazione contro la violenza sulle donne, lunedì alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e ai dati che sono stati forniti ieri, con sempre più donne che si rivolgono ai centri antiviolenza, un più 14%, e una discussione ancora aperta sulle parole del ministro Valditara sul patriarcato. Su questo tema interviene Eugenia Roccella, la ministra della famiglia.
Ma come si fa a parlare di cultura del rispetto, che è quello che vogliamo tutti, immagino, e non rispettare la libera opinione delle persone? Ognuno può avere un'opinione diversa su questo. Io per esempio penso che il patriarcato esista, penso anche che nelle democrazie occidentali sia molto sbiadito.
E anche su questo tema torneremo più avanti nel corso della trasmissione. Alle 8.35 dedicheremo uno spazio esattamente a questo, non solo naturalmente alla riflessione sulla parola in sé, che è certamente importante, rilevante, un pezzo del dibattito pubblico significativo, ma anche a una riflessione su in che condizioni si trovano le donne che subiscono violenza, a partire dalla testimonianza che vi abbiamo fatto ascoltare ieri e che sentiremo oggi in diretta della consigliera della Regione Veneto, che è intervenuta in aula nel Consiglio regionale per parlare esattamente di questo. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Il traffico.
24 mattino.
Sì, ho una parete vuota a casa, vorrei riprodurre l'opera. Faccio reato?
Boh, che ne so, amica mia. Non lo so, sinceramente. Scusate, una correzione su quello che ho detto prima. Il Tribunale Penale Internazionale, la Corte Penale Internazionale, non si è occupata dei crimini nell'ex Jugoslavia. Su quello c'era un tribunale speciale e specifico. Dunque, ieri con 71 sì, 34 no e 9 astenuti, l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva, con le enormi perplessità del mondo scientifico, un DDL in materia di mototerapia. Che cos'è la mototerapia, vi chiederete voi? È un progetto nato da un'idea di un campione di motocross freestyle, Vanni Oddera, che va con delle moto anche elettriche all'interno delle corsie degli ospedali, porta i bambini e prova a dargli gioia in questo modo. È una questione che ha sollevato delle discussioni, delle perplessità, a partire da quelle della senatrice a vita Elena Cattaneo, farmacologa nominata senatrice a vita nel 2013 per i suoi meriti nel campo della ricerca scientifica. Ed ecco la sua voce ieri in Parlamento.
Non è un percorso di cura, non è una terapia complementare, non esiste alcuna minima evidenza a sostegno della proposta e della promozione della mototerapia. Cioè, con questo disegno di legge si spaccia per terapia quel che non è terapia, che non è terapia integrativa, che non è terapia complementare, ma è attività ludica, così come il gioco a scacchi o il gioco con la palla.
Buongiorno ad Alessandra Locatelli, ministra per le disabilità, che ha fortemente voluto questa legge. Benvenuta, eccoci.
Buongiorno, buongiorno a lei, grazie anzi per questa occasione, buongiorno a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
Senta, ha sentito la senatrice Cattaneo, ha sentito quello, sì, di cui ha parlato, avrà sentito anche il suo intervento in Parlamento, nel quale critica anche la ricerca sulla quale vi siete basati per dare il via a questa legge sulla mototerapia. Perché avete deciso di farla?
Ma intanto ringrazio l'onorevole Panizzut, che ha presentato come primo firmatario la proposta, ringrazio il senatore Berrino che è stato il relatore, ringrazio tutte le persone che operano ogni giorno negli ospedali, nelle case di riposo, non solo per la mototerapia, ma per la clownterapia, per la musicoterapia, per la terapia, per tutto quello che non è solo cura, ma è un'evoluzione della cura che affianca delle terapie complementari che davvero danno dei benefici, al di là dei calcoli scientifici di qualche scienziata, senatrice, che magari vuole dare diciamo questa accezione così arida. Ecco, a un tema che invece è umano e non può essere basato sui calcoli, io voglio dire che qui ci sono invece degli altri tipi di evidenze, sì, e cioè che molto spesso isolati nei reparti degli ospedali, soprattutto i bambini, magari anche malati oncologici, hanno bisogno di qualcosa in più, e quello non è solo gioco, non è solo gioco, è qualcosa che aiuta davvero anche a migliorare la, diciamo, l'adesione anche alle cure tante volte, perché quando si è scoraggiati, isolati e soli.
Mi scusi ministro Locatelli, mi permette, siamo d'accordo perfettamente, cioè sappiamo benissimo tutti quanti che questo tipo di azioni all'interno degli ospedali aiuta tutti quanti, in particolare i bambini oncologici e non solo loro. Ma perché normarlo in una legge? Cioè, che senso ha mettere in una legge la mototerapia?
Allora, intanto bisogna dire che si tratta di tre articoli molto semplici e lì si chiede il fatto di istituire un tavolo che possa scrivere delle linee guida in modo che si omogenei un po' tutta questa attività e magari la si regolamenti anche, perché è giusto che tutti quelli che diciamo esercitano questo tipo di attività abbiano diciamo uno stesso modo di operare e quindi linee più sicure anche per i bambini, per le persone in generale, ma quindi dei criteri di sicurezza. Ma il fatto di normarlo deriva anche dal fatto che se nelle nostre giornate, nella nostra quotidianità, noi parliamo liberamente di tutti questi temi, cioè per noi la musicoterapia è addirittura un corso in un'università dove proprio sotto il dipartimento anche di sanità pubblica le persone vanno a imparare in che modo gestire le relazioni e prendersi cura anche delle persone attraverso la musica, per esempio, oppure in altri casi, insomma, anche con la clownterapia sappiamo che c'è una storia molto complessa. Essere così determinati nel portare avanti questo provvedimento è proprio per dare una diciamo un'evoluzione culturale anche del termine, diciamo, di cura, perché insomma non è, diciamo che dietro c'è una persona, non c'è solo
perché la mototerapia e non tutti gli altri, tanto per dare un'idea, cioè qualsiasi allora, cosa, anche il gioco degli scacchi, non lo so, la scacchiterapia, tanto per dire come E perché chiamare?
Io sono convinta.
Lei capisce, mi scusi, che dal punto di vista, mi scusi solo questo, anche dal punto di vista della lingua, inserire in una norma di legge la parola terapia collegata ad una cosa sulla quale non ci sono sostanziali prove scientifiche, no. Capisce? È complicato.
No, la legge non dice questo. La legge dice che si tratta di una terapia complementare e lo sanno bene tutti, o almeno chi l'ha letta e anche le persone che hanno parlato. Sono tutte terapie complementari, che poi nell'uso comune si dice mototerapia, terapia complementare, musicoterapia, è una terapia complementare, piuttosto che, ecco, questo è un po' quello che dobbiamo sfatare, perché sono state dette un po' anche di cose scorrette, di dire anche superficiali, anzi sono state addirittura svalutate tutte queste attività che non sono davvero, come dicevo prima, semplici giochi o un semplice approccio ludico, ricreativo, ma che hanno davvero a che fare con degli studi, dei percorsi di formazione, degli operatori, dei volontari che vanno e si occupano delle persone tenendo ben presente che stanno seguendo una terapia medica che vengono somministrati dei farmaci e che magari hanno patologie molto molto complesse. Senta, che però dietro alla patologia, alla malattia, c'è una persona e va gestita e accompagnata anche con altre attività complementari, terapie complementari.
Senta, ultima domanda, la legge è teoricamente a costo zero, poi però è chiaro che quando riconosci qualcosa a norma di legge la richiesta di contributi arriva un attimo dopo, lei lo sa perfettamente, una politica conosce queste cose, no?
No, ma la cosa un po' particolare è stata che addirittura appunto qualcuno ha detto che non valeva niente perché era costo zero. Ecco, no, nel senso che noi andiamo anche per passi. Forse è proprio questa anche la forza dirompente, perché creiamo, no, una discontinuità, un cambiamento, un voler diciamo testimoniare quello che già si fa, già che è nella mente, nel luogo comune di tutti, e volerlo definire anche per legge. Questa è la grande rivoluzione. Si inizia a costo zero perché dobbiamo definire delle linee guida, quindi istituiremo un tavolo tecnico del quale faranno parte anche le direzioni sanitarie di alcuni ospedali, sì, esperti e medici, per scrivere delle linee guida che riguardano la sicurezza delle persone alle quali
poi arriveranno i contributi, e poi arriveranno,
ma che è gratuita.
Beh, poi arriveranno, no, i contributi,
è gratuita.
Immagino. Dico poi, cioè uno fa il tavolo tecnico, cioè, per poi arrivare, no? Ah, immagino, no?
Beh, io spero nel tempo che si, perché adesso non è neanche magari svolta, sì. Per esempio la PET terapia è un'altra diciamo attività che ha bisogno di essere riconosciuta e deve essere riconosciuta, però ha solo delle linee guida. Bisogna invece cercare di dare anche poi dei contributi a queste attività, perché accompagnano davvero il percorso di cura tradizionale e specifico come inteso dalla medicina in un percorso che non è solo di malattia o non malattia, ma è di vita.
Grazie Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità, per essere stata con noi. Il GR, al quale chiedo scusa per il ritardo, ci sentiamo subito dopo il giornale radio.